Spiegato semplice. Un gruppo di persone, tra cui un ex primo ministro iracheno e altri esperti, è andato in Yemen per una conferenza sulla Palestina. Sono stati i primi stranieri a visitare il paese dopo tanto tempo. Hanno visto i danni causati dalla guerra, come ospedali distrutti e un cimitero per bambini uccisi in un attacco aereo. Hanno anche incontrato leader yemeniti che hanno parlato della lotta del loro paese e della solidarietà con la Palestina. Lo Yemen è descritto come un luogo importante per la storia araba e la cultura, ma sta affrontando una guerra difficile. Nonostante le minacce, i leader yemeniti sono determinati a resistere e hanno in programma sorprese per il futuro. Punto fine spiegato semplice. Di Pepe Escobar, Sputnik. Eravamo arrivati nello Yemen nord, occidentale, luogo di nascita del movimento Ansarallah, in un convoglio di SUV Toyota bianchi, non proprio un convoglio, in realtà un'esca, perché non percorrevano mai insieme l'autostrada scenograficamente spettacolare per seri motivi di sicurezza. Eravamo un piccolo gruppo di circa 12 persone, orientali e occidentali, che avevano trascorso i giorni precedenti nella capitale Sana'a nell'ambito di una conferenza sulla Palestina intitolata You Are Not Alone. Come hanno sottolineato i nostri gentili ospiti, abbiamo di fatto rotto, afisicamente, il blocco occidentale, arabo, dello Yemen, essendo il primo gruppo di stranieri a visitare il paese da anni. Del gruppo facevano parte l'ex primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi, il professor Maxi Aulin, un uomo favoloso, un Hui, musulmano cinese, della provincia di Ningxia e preside di un istituto di studi sul bacino del Mediterraneo nel polo high-tech di Hangzhou, il ricercatore malese di punta Aminur Rahim-Yeitiban, che ha tenuto una presentazione straordinaria durante la conferenza sulla militarizzazione dell'archeologia d'Al-Quds, il nipote di Nelson Mandela, Mandla, e la dinamica coppia irlandese Mike Wallace e Claire Daly, già al Parlamento europeo. A Sana'a ci è stato detto di aspettarci una bussata alla porta alle 3 del mattino. Nel comodo orario yemenita, questo si traduceva in 5 del mattino con partenza un'ora dopo. Non ci sono state informazioni aggiuntive. Abbiamo viaggiato solo con i vestiti che avevamo addosso, senza caricabatterie per gli smartphone, senza spazzolino da denti, niente. Solo a Sa'ad abbiamo saputo che avremmo passato la notte in città. Senza alcun tipo di internet. Ci è voluto un po' per capire perché ci trovavamo lì in quel momento particolare, tutto faceva parte di una meticolosa operazione di sicurezza. Non era una coincidenza, il giorno prima, il 25 marzo, ricorreva il 10° anniversario del primo attacco allo Yemen da parte della proverbiale coalizione dei volenterosi, arabi assortiti tranne l'Oman, guidata dall'Arabia Saudita con la Casa Bianca di Obama Biden che guidava da dietro. Più tardi, nel pomeriggio, avremmo appreso che non meno di 45.000 edifici in tutto lo Yemen, specialmente nel governatorato di Sa'ada, sono stati colpiti negli ultimi 10 anni, e ora con l'input diretto del Pentagono guidato da Trump 2.0 la pace attraverso la forza che, come ha rivelato l'ignominiosa saga di Signal, ha lanciato una guerra contro Ansarallah e lo Yemen per mandare un messaggio.
Abbiamo visto il messaggio impresso su un ospedale oncologico in costruzione a Sa'ada, il cui finanziamento ha richiesto un enorme sforzo, ora raso al suolo dalle bombe del CNTCOM solo 2 giorni prima della nostra visita.
Abbiamo raccolto frammenti di bombe americane, alcuni con il nome del fabbricante e il numero di contratto, che verranno analizzati da team yemeniti. Una bomba inesplosa giaceva nelle viscere dell'ospedale distrutto. In un collegamento diretto con la guerra di 10 anni fa, abbiamo anche visitato il luogo in cui uno scuolabus è stato colpito da un attacco aereo saudita nel 2018. Tutti i 42 bambini sono morti, la prova è stata trovata in uno dei loro cellulari tra le macerie. Sono tutti sepolti in un piccolo cimitero dei martiri. La sera mi è stato detto di aspettarmi un altro bussare alla porta intorno alle 4. Alcuni di noi si aspettavano infatti l'impossibile, un incontro faccia a faccia con il leader di Ansarallah, Abdul Malik Badr al-Din al-Yuti, che vive nel governatorato di Sa'ada.
Ma questo avrebbe rappresentato un rischio inimmaginabile per la sicurezza, visto che ora è l'obiettivo numero uno del CNTCOM per la decapitazione in tutta l'Asia occidentale.
Yemen, l'origine di tutti gli arabi. Per comprendere la complessità dello Yemen, dobbiamo partire da come funziona il sistema di governo. È come un triangolo. In cima al triangolo siede il leader, Abdul Malik al-Menoyuti, fratello minore del defunto Hussein al-Menoyuti, primo leader di Ansarallah, un movimento religioso, politico virgola barra militare a più livelli composto per lo più da sciiti zaidi. Subito sotto siede il presidente Mahdi Mohamed al-Masad. Agli altri due angoli del triangolo abbiamo, da un lato, i 9 membri dell'Alto Consiglio Politico, che devono rispondere al Parlamento, ne abbiamo incontrati 4. Dall'altro lato abbiamo il Parlamento, che di fatto ha la precedenza sul primo ministro. E poi le istituzioni del governo, con il primato del sistema giudiziario. A Saada, uno specialista dell'intelligence mi ha detto, senza mezzi termini, che il vero sede del potere è qui, non a Sana'a, un riferimento diretto al leader Abdul Malik al-Menoyuti. Dopo alcuni giorni di immersione totale nello Yemen, tutta la potenza di questa terra, e la forza e il carattere della sua gente, cominciano ad avere un senso. La sacra Kaaba è stata rivestita da un tubare, yemenita. Uno dei suoi angoli è chiamato l'angolo degli yemeniti, un onore storico per tutti gli yemeniti. Lo Yemen è la pietra miliare di tutte le migrazioni arabe, dalle prime migrazioni semitiche attraverso la Sciba spezzata a causa del crollo della grande diga di Marib, la regina di Sciba, per inciso, è nata a Sana'a, a tutti gli eserciti che hanno diffuso l'Islam in tutto il mondo, dall'Africa alla Mesopotamia, all'India e al sud-est asiatico. Lo Yemen fu governato dalle due più grandi regine del mondo islamico, Bilqis di Saba e Arwa dello stato Sulaid. Il profeta Muhammad ha riportato più di 45 hadith autenticati sullo Yemen e sugli yemeniti. In poche parole, lo Yemen è l'origine di tutti gli arabi. Non c'è da stupirsi che i pacchiani wahabiti, che sguazzano in una cultura sotto zero, e che sono ostaggi del cattivo gusto dei blin blin, odino lo Yemen con una certa accanimento, soprattutto dopo l'unificazione yemenita del 1990. Gli yemeniti sono stati i primi a scrivere in arabo yemenita, le lettere del Musnad, l'antica scrittura sudaraba. Hanno documentato la loro storia in modo che non venisse distorta in futuro, così come gli yemeniti contemporanei documentano la loro storia di saccheggio da parte dell'oligarchia occidentale e dei suoi spregevoli surrogati dei regimi arabi. Il potere intrinseco dello Yemen è una minaccia tremenda per il turbocapitalismo configurato come Plunder Inc. Non c'è da stupirsi che la guerra decennale ancora in corso abbia visto una litania di teppisti takfiri mobilitati, mercenari, governi provvisori corrotti e una vergognosa coalizione sostenuta dalle Nazioni Unite, progettata per bombardare e affamare gli yemeniti fino alla sottomissione, come documentato dal notevole libro di Isa Blumi, Destroying the Yemen, What Chaos in Arabia Tells Us About the World Trump 2.0 rappresenta la logica conclusione del processo. Secondo le parole del pacificatore, questi barbari saranno annientati. Come a dire che l'unico modo rimasto all'oligarchia finanziaria globalizzata per saccheggiare le ricchezze dello Yemen è distruggerlo. Combattere per la Palestina eticamente e spiritualmente ci stavamo rilassando nella dienia del nostro hotel a Sana'a, bevendo tè e aspettando il discorso televisivo quotidiano alla nazione del leader Abdul Malik al-Yuti, quando all'improvviso è entrato nella stanza, senza preavviso. Siamo rimasti senza parole, si trattava di Yahya Saree, il portavoce delle forze armate yemenite, che il professor Ma mi ha detto essere una superstar in Cina, in realtà in tutta la maggioranza globale. Si trattava di un rischio sbalorditivo per la sicurezza, visitare un gruppo di stranieri in un noto hotel del centro di Sana'a.
Come se stesse sfidando il CNTCOM di persona, non virtualmente attraverso i social media, come fa ogni giorno.
Yahya Saree ci ha stretto la mano, ha pronunciato un breve discorso e ha chiarito il suo punto di vista. Noi in Yemen abbiamo deciso di prendere questa posizione a sostegno e in solidarietà con i palestinesi, per le nostre responsabilità morali e religiose. In una conversazione privata con Mohamed Ali al-Menoyuti, membro dell'Alto Consiglio Politico ed ex capo del Comitato Rivoluzionario, gli ho chiesto se lo Yemen avesse avviato iniziative diplomatiche con la Russia e la Cina. La risposta, in arabo fiorito con diverse metafore, perse nella traduzione, e una profusione di sorrisi, è stata impagabile, sì. Abbiamo anche avuto il privilegio di trascorrere almeno 2 ore con il professor dottor Abdulaziz Saleh ibn Abtor, membro dell'Alto Consiglio Politico, ex primo ministro, supervisore generale della conferenza You Are Not Alone e intellettuale yemenita di vecchia scuola. Il professor Bin Abtor è anche l'autore di un libro imperdibile, Undeterred, Yemen in the Face of a Decisive Storm, con una traduzione in inglese pubblicata nel 2017 dal Centro Linguistico dell'Università di Sana'a. Ci ha raccontato come il nostro piccolo gruppo abbia rotto il blocco imposto allo Yemen da 10 anni a questa parte. E di come la lotta per la Palestina debba essere combattuta eticamente e spiritualmente. Gli stranieri pensano che gli Houthi siano più grandi della resistenza stessa. Ci sono infatti più persone in Ansarallah che Ansarallah stessa. Nei souk di Sa'ada e Sana'a si sente dire abitualmente che tutto lo Yemen è Houthi. Il professor Bin Abtor ha riassunto il potere degli Houthi in 3 vettori: leadership, guida, mobilitazione del popolo e resilienza derivata dalla storia. E ha paragonato i tentativi sauditi di combatterci dal 1967 alla reale liberazione yemenita ottenuta solo nel 2016. La potenza militare degli Houthi ha fatto molta strada grazie alla cooperazione tecnica durante la Guerra Fredda, agli studenti yemeniti di alto livello che hanno affinato le loro capacità in URSS e in Cina e a un buon collegamento militare con l'Egitto prima di Sadat. Il professor Bin Abtor ha anche sottolineato come Beirut, Baghdad e il Cairo fossero grandi centri culturali, non c'è da stupirsi che siano stati tutti attaccati dagli avvoltoi occidentali e dai loro surrogati. Ora il riferimento nel mondo arabo è stato degradato a un'immagine scadente, pacchiana e bling bling del Golfo Persico. A ciò si è aggiunta l'acuta analisi dell'ex premier iracheno Mahdi, che ha esaltato come lo Yemen si sia liberato culturalmente ed economicamente, sia autosufficiente e indipendente dal sistema mondiale, pur pagando un prezzo enorme. L'ex ministro degli esteri boliviano Fernando Huenacuni, molto vicino a Evo Morales, ha pronunciato la frase decisiva: stiamo camminando in cerchio, perché tutti i modelli di sviluppo sono legati al neocolonialismo. Abbiamo bisogno di un nuovo modello transcontinentale, perché combattiamo la stessa lotta in America Latina e in Asia occidentale. Ci saranno delle sorprese qualunque cosa possano sognare i vari scagnozzi che si scambiano messaggi bombarda lo Yemen su una chat di Signal, piena di backdoor della CIA, lo Yemen non sarà distrutto. Tuttavia, il Pentagono ha inviato almeno 4 bombardieri strategici Stealth B-2 a Diego Garcia, nell'Oceano Indiano. Insieme ai 4 B-52H già presenti nella base, ai tanker KC-135 e agli aerei da trasporto C-17 come supporto, il Pentagono è decisamente intenzionato a infliggere allo Yemen un inferno dall'alto a lungo termine. Solo domenica notte, edifici civili a Sana'a sono stati bombardati non meno di 13 volte. Le informazioni statunitensi sul terreno in Yemen sono una barzelletta. Il clown di Fox News che si spaccia per capo del Pentagono ha ordinato alla US Harry Truman, ora regolarmente presa di mira dalle forze armate yemenite, di rimanere nel Mar Rosso per un altro mese. Il gruppo d'assalto US Carl Vinson, precedentemente schierato nell'Asia Pacifico, è partito venerdì scorso per l'Asia occidentale. Presto, quindi, la marina statunitense potrebbe avere 2 gruppi d'attacco di portaerei, con centinaia di jet da combattimento, parcheggiati su entrambi i lati di Bab el-Mandeb. Le forze armate yemenite non battono ciglio. Al contrario. Prima hanno avvertito tutte le compagnie aeree che il cosiddetto aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è diventato insicuro per il traffico aereo, e lo rimarrà fino a quando non cesserà il genocidio a Gaza, dichiarando di fatto un blocco aereo su Israele. Poi hanno intensificato gli attacchi con gli UAV contro alcune navi da guerra collegate alla US Harry Truman. Anche se i bombardieri B-2 hanno preso di mira un complesso missilistico sotterraneo delle forze armate yemenite con devastanti bunker buster, non sono riusciti a distruggerlo, sono crollate solo le entrate. A Sana'a, è naturale che i membri dell'Alto Consiglio Politico non possano rivelare segreti militari, soprattutto agli stranieri. Ma venerdì scorso ho appreso da un governatore provinciale di alto livello che ci saranno delle sorprese. Questo si lega perfettamente al fatto che il leader Abdul Malik al-Houthi ha annunciato su X che c'è una sorpresa imminente riguardo allo sviluppo delle capacità militari dello Yemen che potrebbe sorprendere gli Stati Uniti. Potrebbe essere rivelata dopo il suo utilizzo, poiché le azioni precederanno le parole. Questo potrebbe essere legato a una fonte senior dell'alto comando delle forze armate yemenite che ha dichiarato di aver preso di mira l'aereo di comando e controllo I-2 della US Harry Truman, facendo perdere il comando alla portaerei. Finora c'è stato un fragoroso silenzio da parte del Pentagono. Naturalmente nessuno si aspetta che il team Trump 2.0 comprenda ciò che lo stesso profeta Maometto aveva affermato, senza ambiguità, nel VII secolo. La fede è yemenita, la legge è yemenita e la saggezza è yemenita. Ne capiranno I due principali imperativi del Fight Club arabo. Regola numero 1. Non fate incavolare lo Yemen. Regola numero 2. Non pensate nemmeno di far incavolare lo Yemen. Attenzione! Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi. La censura imposta all'antidiplomatico lede un tuo diritto fondamentale. Rivendica una vera informazione pluralista. Partecipa alla nostra lunga marcia. Oppure effettua una donazione fonte, l'antidiplomatico.it.